Grazie Giuseppe, grazie. Grazie in particolare per aver portato dei casi concreti. C'è veramente la necessità, Giovanni, accomodati pure, c'è la necessità di far parlare i progetti, di far vedere che cosa si può fare. Vediamo adesso, facciamo un passo avanti, il tema degli smart contract, lo vediamo con Giovanni Manca, vicepresidente di Anorc. Vediamo di capire in quale situazione ci troviamo, soprattutto per quanto attiene i temi della gestione documentale. Abbiamo la presentazione, Giovanni.
Perfetto, prego. Buongiorno, grazie prego. A tutti. Allora, io sarò fisiologicamente allineato col professore Epifani e Fernanda Faini, facendo il tecnico. Io non ho posizioni, sono il più laico di tutti e dico funziona o non funziona. Ho vinto anche autorevoli discussioni con autorevoli ministri proprio barricandomi nel non funziona. Se lei, ministro, vuole fare una cosa che non funziona, ne ha facoltà, e ho vinto io ovviamente. Allora, la professoressa Faini ha detto la norma e l'implementazione tecnica sono due cose diverse e dovrebbero essere in linea. Purtroppo il nostro legislatore non sempre tiene conto di questo fatto e fa le norme dicendo quanto è bella la norma. Mi è capitato più di qualche volta, ho scritto un centinaio di regole tecniche e ero in forte difficoltà. Oggi è un paradigma applicabile ad Agid, devi fare sta cosa, per cui devi andare su Aldebaran con un carburante basato su escrementi animali, che è bellissimo, è ecologico, ma non si può fare, scusate il paragone. Dal punto di vista della legge semplificazione, non vi tedierò con commi altre questioni perché il tempo è quello che è, però c'è la conversione in legge, diciamo legge semplificazione, c'è un articolo 8 ter di rubrica tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract, c'è una definizione delle tecnologie basate su registri distribuiti. Io faccio parte del gruppo di pensiero del professore Epifani, cioè la DLT non è la blockchain, perché il glossario è cruciale, perché per esempio ho scritto un articolo che la firma quella del CAD che diceva Fernanda Faini e la firma della blockchain sono due cose diverse, ma guarda caso entrambe utilizzano la tecnologia delle curve ellittiche, ma sono due cose diverse. E qui abbiamo il caso cruciale della validazione temporale, che non è la marca temporale, nonostante in inglese siano tutte e due timestamp. Quindi non bisogna farsi traviare dall'inglese, che ovviamente è cruciale, ma il timestamp, validazione temporale dell'EIDAS, articolo 41, ahimè citato dal legislatore, legislazione primaria, e il timestamp, marca temporale del CAD, e insomma sono cose che dovrei conoscere abbastanza bene, sono due cose completamente diverse. Vi anticipo, per lasciarvi diciamo uno spazio di ottimismo, che individuo delle soluzioni. Magari chiamo Alberto Tomba, perché il legislatore ci ha infilato sulla Strife, che è uno slalom piuttosto complesso, però se abbiamo Stenmark, Tomba, Teni e più recenti, magari anche la FON, riusciamo ad arrivare al traguardo. Potevamo arrivare in traguardo diciamo con il mitico Franz Klammer, che andava dritto, oggi diremmo che Dina, ma purtroppo il legislatore non ce lo consente. Quindi gli effetti giuridici della validazione temporale stanno all'articolo 41 del regolamento EIDAS. La validità giuridica dell'articolo 41 è fai sta cosa, è buona. Vi ricordo che c'è pure l'articolo 41 delle regole tecniche AGID DPCM 22 febbraio 2013, quindi la prima cosa che deve fare l'AGID, facciamo anche questo gioco, prevediamo cosa deve scrivere l'AGID nelle linee guida. Bisogna modificare l'articolo 41 del DPCM 22 febbraio 2013 dicendo marca temporale, PEC, diciamo nei riferimenti temporali opponibili ai terzi c'è pure la blockchain. Nella blockchain o nel DLT, ma qui il discorso è equivalente, abbiamo il block time. Il professore Epifani ci ha parlato dell'indispensabilità dei cambi di paradigma, correttissimo. Siamo abituati alla marca temporale che ha una precisione al secondo. Nella blockchain DLT la precisione al secondo ce la scordiamo. È un problema? No. Abbiamo un paio d'ore, abbiamo i 10 minuti, la decina dei minuti diciamo del mondo delle criptovalute, ok, abbiamo la decina di secondi del mondo degli smart contract, Ethereum e cose simili, va bene, basta saperlo. Quindi Agid dovrà dire quello che è buono, perché mancando gli standard dobbiamo avere un'idea, come diceva Fernanda Faini, di quello che è l'intorno nel quale ci stiamo muovendo, e tiriamo fuori un block time che è certamente una validazione temporale non qualificata. Terzo bullet della slide, ovviamente vado veloce perché non ho alternative. Una validazione temporale che soddisfa l'articolo 42, e qui ci infiliamo nella parte più difficile. Abbiamo un paio di salti nello slalom speciale da discesa libera. Allora, in una DLT, in un registro distribuito dove vogliamo fare una validazione temporale qualificata, devo individuare il prestatore dei servizi fiduciari, e quindi è il titolare del trattamento mutatis mutandis che diceva la professoressa Faini, cioè di chi è la colpa. E quindi, se voglio mantenere un meccanismo standard, devo avere un terzo che può essere esterno. Quindi posso mantenere dei paradigmi permissionless, facendo per esempio come fa il Notar Chain del notariato, che dice: oh, sai che c'è? Io mi prendo una validazione temporale qualificata, che sia marca temporale emessa da un soggetto qualificato, la infilo nel token e ho una cosa opponibile ai terzi a livello europeo. Naturalmente, se voglio rimanere all'interno della blockchain, introducendo, come diceva sempre Epifani, un nuovo paradigma che sia strettamente connesso, conseguenza dell'architettura innovativa, quindi mi libero degli schemi tradizionali e mi infilo negli schemi nuovi, o faccio modifica all'EIDAS che il legislatore improvvidamente ha citato, o faccio le cose che dice l'EIDAS, che stabilisce l'EIDAS. Lo posso fare? Sì, ci impiego 10 minuti a spiegarvelo e quindi non ve lo spiego, però sappiate che lo posso fare. È un percorso non nemmeno troppo complicato, ma comporta che ci sia credi all'AGI del legislatore, eccetera eccetera. La marcatura temporale è praticabile, i meccanismi Ethereum e sistemi equivalenti smart contract, detti anche da, in qualche modo assolutamente completo, da Ernst & Young, sono integrabili. Cioè, nel momento in cui diciamo che quella cosa è buona e ci infiliamo una cosa che per definizione è buona, lo possiamo fare. Non a caso ribadisco, Notar Chain usa marcatura temporale qualificata, con quindi un'opponibilità ai terzi del tempo verso terzi a livello europeo. Oppure ci accontentiamo di quello che c'è, ci accontentiamo di una cosa a livello nazionale. Noi facciamo un sacco di cose a livello nazionale che non ce le critica nessuno, è famoso, c'è la PEC, è solo italiana, e faremo la blockchain con la validazione temporale solo italiana, aspettando che a livello di standardizzazione ce ne parlerà il dottor Tomietto, eccetera eccetera. Le mie conclusioni sono, se volete, le solite. Alla fine Agid è costretta a operare come altre volte, ho scritto, ripeto, un centinaio di regole tecniche, circolari, deliberazioni e cose così. Bisogna lavorare sugli standard de facto, abbiamo lavorato tante volte sugli standard de facto. Gestione costante, oggi abbiamo per esempio ancora regole tecniche e linee guida in Italia che non sono allineate con l'EIDAS, che è entrata in vigore tanto tempo fa, quindi una maggiore attenzione del legislatore a questo mondo molto dinamico. Cioè, noi lavoriamo molte volte, dice, ma sta cosa che vuol dire, boh, e poi alla fine due giuristi dicono due cose diverse, il che non è bello una pubblica amministrazione. E l'ultima cosa che vi dico è la introdussi questo concetto ai tempi del primo e unico ministro per l'innovazione e tecnologia, tal Lucio Stanca, quando c'era questa febbre di innovazione tecnologica, e introdussi il concetto di evitiamo il furore tecnologico, cioè facciamo le cose perché veramente ci servono e perché la blockchain serve a qualcosa, secondo dei parametri nuovi, secondo una visione totalmente ortogonale alla visione vecchia. Io appartengo alla categoria di quelli che non sono schierati né a favore né contro la blockchain, ma dico, speriamo che qualcuno ci faccia soldi e speriamo che la pubblica amministrazione migliori nel mondo digitale. E quindi, proprio ultima battuta, un autorevolissimo professore, se volete potete riscrivere per approfondimenti e documentazione, per esempio questa cosa che vi ho detto, che vi sto per dire, un autorevolissimo professore ha scritto un bellissimo paper su come si utilizza SPID con la blockchain. Ma io, insieme all'Agid, direi, mi piacerebbe che SPID fosse utilizzato almeno senza blockchain. Grazie.